Buongiorno e buona domenica a tutti, ci siamo. Ci sono diverse cose che vengono raccontate nei Vangeli e non tutte sono riportate in ogni Vangelo. Il Signore ha fatto tante cose durante il suo ministero terreno, ma non tutto quello che ha fatto è raccontato nei quattro Vangeli. Ciascun evangelista seleziona degli episodi, degli eventi che sono funzionali al suo scopo, al motivo perché scrive quel Vangelo. C'è però un evento che è riportato in tutti e quattro i Vangeli. Un evento che allora, probabilmente, ciascun evangelista vedeva come importante nel ministero del nostro Signore. E questo evento, che magari viene sorvolato, banalizzato, eccetera, è proprio quello che troviamo nel capitolo 6, versetti. Stiamo parlando del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per i 5.000. Lo trovate in tutti i Vangeli, lo trovate in Matteo al capitolo 14, in Marco al capitolo 6, in Luca al capitolo 19 e in Giovanni appunto al capitolo 6. Nei Vangeli sinottici, cioè in Marco, in Matteo e in Luca, questo episodio segna un punto di svolta, un punto di rottura. Passiamo da un ministero prevalentemente rivolto verso il pubblico a un ministero più privato, se vogliamo definirlo in questo modo, un ministero concentrato maggiormente sui discepoli. Questa è la sottolineatura che danno i Vangeli sinottici. Giovanni invece ci vuole, attraverso questo miracolo, ricordare e sottolineare che Gesù è Dio. Ci vuole sottolineare la sua divinità. Un segno, come abbiamo più volte detto, indica a qualcosa che è al di là del segno stesso. Indica e identifica qualcosa, una persona, qualcuno. E questo segno ci identifica Gesù Cristo come il Figlio di Dio in modo potente. Nel capitolo 5 Gesù si era identificato come il figlio di Dio. E nel capitolo 6, con questo segno, con questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù dà una prova forte, una prova lampante di chi lui era. Il brano lo leggiamo, apriamo Giovanni capitolo 6 e leggiamo i primi versetti, i primi 15 versetti. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mar di Galilea, cioè il mar di Tiberiade. Una folle lo seguiva perché vedeva i miracoli che faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazia, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi di quei 5 pani d'orzo erano avanzati e quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questo è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù dunque, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. Gesù ci presenta questa scena, è con i discepoli, e arrivato a un certo punto decide di ritirarsi in un luogo più appartato, per stare un po' con i discepoli. Probabilmente voleva anche un po' tirarsi fuori dalla scena pubblica e dalle attenzioni di Erode, che in quello stesso periodo aveva già messo le sue mani su Giovanni il Battista e lo aveva fatto decapitare. e Gesù si ritira in questo posto, però non riesce a ritirarsi del tutto perché la folla lo segue. E la folla lo segue perché vedeva i miracoli che Gesù faceva. Era attratta, era calamitata da questa capacità di Gesù di creare cose straordinarie. E lo seguono. E Gesù alza gli occhi. Gesù alza gli occhi e vede questa marea di persone e dice a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Filippo è imbarazzato dalla richiesta di Gesù. È imbarazzato dall'idea di poter nutrire così tante persone. E incomincia a fare due calcoli. Signore, 200 denari non basterebbero neanche per dare un pezzettino di pane a ciascuna di queste persone. E 200 denari non sono cosa da poco, fratelli. 200 denari erano circa l'equivalente di 6 mesi di stipendio medio nostro oggi. E Filippo sta dicendo: Signore, 6 mesi di stipendio non possono bastare, ma anche ammettendo che noi avessimo nelle nostre tasche 6 mesi di stipendio, non avremmo pane a sufficienza per dargliene un pezzetto a queste persone. Che cosa abbiamo se non che 5 pani d'orzo e 2 pesci, che fra l'altro non sono neanche nostri, ma sono di un ragazzino di cui non conosciamo nemmeno il nome, che viene introdotto in modo così fugace in questo racconto. Eppure Gesù, utilizzando questa piccola quantità di risorse, riesce a sfamare la folla. Una folla di 5.000 uomini, e se aggiungiamo poi donne e bambini, probabilmente quel numero sarebbe cresciuto di un paio di volte sicuramente. Forse 10, 15, addirittura 20.000 persone che vengono sfamati da 5 pani e da 2 pesci. E avanzano, e ci sono addirittura degli avanzi. Ci sono 12 ceste di avanzi di cose che Gesù ha moltiplicato. È evidente che questo miracolo manifesta la potenza, la divinità di Gesù Cristo. Chi altro potrebbe moltiplicare ciò che la natura rende in modo spontaneo, se non colui che è il Signore della natura stessa? Chi altro avrebbe potuto far moltiplicare degli elementi naturali, se non colui che è il Signore della natura? Dio incarnato. Come dicevo, nel capitolo 5 Gesù aveva detto di essere il Figlio di Dio, e adesso lo sta dimostrando in modo lampante, e lo sta dimostrando con uno stacco impressionante rispetto a quello che avevano fatto altri grandi uomini nel Vecchio Testamento. Eliseo aveva profetizzato che del pane sarebbe bastato per circa 100 uomini, leggo da Seconda Re, capitolo 4, versetti 42-44, giunse poi un uomo di Baal Salisa che portò all'uomo di Dio del pane delle primizie, 20 pani d'orzo e un grano nuovo nella sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo: danne alla gente perché mangi. Quegli rispose: come faccio a mettere questo davanti a 100 persone, 20 pani? Ma Eliseo disse: danne alla gente perché mangi, infatti così dice il Signore, mangeranno e ne avanzerà. Così gli mise quelle provviste davanti alla gente, che mangiò e ne lasciò l'avanzo, secondo la parola del Signore. 20 pani per 100 persone, ma Gesù è ancora più grande. 5 pani d'orzo per più di 5.000, forse addirittura 10-20.000 persone. Gesù dà uno stacco, e Gesù dà uno stacco addirittura a Mosè, colui che aveva fatto scendere la manna dal cielo durante il percorso fuori nell'Esodo. Il popolo aveva mangiato la manna, ma Gesù adesso è ancora più straordinario, perché sia Eliseo che Mosè avevano operato come strumenti nelle mani del Signore. Qui è Gesù stesso che agisce in quanto Signore. È ben diverso. Gli altri erano semplicemente degli strumenti, ma Gesù è colui che può moltiplicare le cose. E c'è di più in questo miracolo. C'è di più dell'immagine della divinità di Gesù stesso. C'è un'immagine di chi Dio è. e di come Dio si relaziona con le persone che sono nel bisogno. Gesù dirà: chi ha visto me ha visto il Padre. Capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. E in questo miracolo vediamo come Dio è, come Dio si comporta, come Dio si relaziona. Dio è compassionevole. E allo stesso modo Gesù si prende cura dei bisogni di questa folla che non sa dove andare. Vediamo allo stesso modo lo zelo di Gesù Cristo per il ministero, perché incurante delle fatiche del ministero pubblico si era ritirato con i suoi per avere un attimo di pace, per avere un attimo di riposo, ma non riuscendoci viene seguito dalla folla e non è che dice «E basta, sono stanco, datemi tregua». Non dice questo, ma è zelante per il suo ministero e soddisfa il bisogno di queste persone. E vediamo anche la sua potenza, la potenza di come Dio interviene nei confronti del bisognoso. Ma c'è ancora di più, e c'è ancora di più in questo miracolo, perché non vediamo solamente la divinità di Gesù Cristo, non vediamo il carattere amorevole di Dio, solamente questo, ma ci offre questo racconto, questo miracolo, un'idea della salvezza che Dio porta. E ci rendiamo di questo se leggiamo questo Vangelo, questo miracolo, in termini di Esodo. Mi spiego un po' in che cosa voglio dire. I capitoli 6 e 8 del Vangelo di Giovanni sono dei capitoli che sono segnati da alcune affermazioni che ci richiamano in modo forte le esperienze dell'Esodo, di cose che Dio aveva già fatto in passato. Nel capitolo 6, al versetto 35, Gesù dirà: «Io sono il pane della vita», paragonando se stesso a quella manna che aveva dato vita al popolo nel deserto. Nel capitolo 7, durante una cerimonia pubblica, Gesù fa qualcosa e fa un'altra dichiarazione che ricorda un'altra esperienza. Ricorda l'esperienza dell'acqua che lui aveva fornito nel deserto in mezzo al nulla. E Gesù dirà: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E infine, in un'altra cerimonia, che ricordava la colonna di fuoco, di come il popolo era stato accompagnato dalla presenza di Dio durante il cammino nel deserto, Gesù dirà: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce nella propria vita». Gesù fa queste dichiarazioni nei capitoli 6, 7 e 8 del Vangelo di Giovanni, e queste dichiarazioni ci riportano, ci richiamano un contesto di Esodo, e questa immagine di quello che, questo miracolo, quello che lui fa nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, è una sorta di revocazione di quello che Dio può fare nel nulla. Nel deserto Dio può far nascere la vita, dal niente Dio può dare il cibo che soddisfa i bisogni delle persone, proprio come era stato nell'Esodo. E la stessa locazione in cui avviene questo racconto, questo miracolo, ci parla in questi termini. Giovanni non è molto, preciso nell'indicarci il posto in cui avvengono queste cose, ma Luca, che è più minuzioso, ci dice che il luogo in cui queste cose avvennero era un luogo deserto. Il messaggio principale di questo miracolo è che Gesù è il salvatore di tutti quelli che aspettano di essere liberati dalla schiavitù del peccato. Questo è il messaggio principale del racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non ci sta parlando questo miracolo anche se faremo una riflessione su questo, della nostra capacità di sfamare i bisogni fisici o qualsiasi altro tipo delle persone. Non è questo il primario obiettivo di questo miracolo. Ma questo miracolo ci sta parlando del fatto che Gesù è il Salvatore, che può soddisfare ogni bisogno della persona. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Sfamando i 5.000, Gesù ci dà un modello in miniatura dell'opera di salvezza che lui sta compiendo, una salvezza totale. Il primo esodo, quello di Israele, era stato una fuga da un regno di schiavitù e di peccato per imbarcarsi in un cammino difficile segnato dal deserto, dalle prove, dal fidarsi della provvidenza soprannaturale di Dio. E il secondo esodo, quello che Gesù introduce, non è molto diverso, è dello stesso tipo. Gesù ci chiama fuori dal peccato, ci libera dal peccato stesso e ci chiama ad abbandonare il peccato e la mondanità per impegnarci in un cammino di santità. Il messaggio è esattamente uguale, del primo esodo come del secondo esodo che Gesù introduce. Attenzione però, c'è differenza fra il pane che Gesù procura e il pane che Gesù rappresenta. C'è differenza fra il pane che Gesù procura e il pane che Gesù rappresenta. E Luca è molto chiaro a farci capire questo, perché la gente aveva incominciato a travisare e difatti Gesù, dopo questo miracolo, è costretto a ritirarsi nuovamente, perché la gente era lì pronta a prenderlo e a farlo re, perché non aveva totalmente capito che c'è differenza fra il pane che Gesù provvede e il pane che lui rappresenta. E Luca ci dirà: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Non avevano capito questo, non avevano capito che il miracolo chiama alla salvezza, è una salvezza che chiama ad una vita di cambiamento e di ravvedimento. E Luca, dopo questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci dice: attenzione, il discepolato non è semplicemente mangiare pani e pesci, non è il godere delle benedizioni che Dio può darsi nella nostra vita. Il discepolato deve essere una vita trasformata, segnata dalla croce, dal ravvedimento e dal cambiamento. Se uno vuol venire dietro a me, non si accontenti di mangiare i pesci e di mangiare il pane, ma deve avere una vita trasformata. Che cos'altro volete? Vogliamo farlo re dei nostri piaceri? Vogliamo farlo re della nostra comodità? Cos'altro vogliamo farne di Cristo? Questa è l'essenza della vita cristiana. Questa è l'essenza della vita cristiana: fidarsi di Gesù per il perdono, per la nuova nascita, e seguirlo fino alla croce, in un cammino che ci porterà a delle opposizioni, a delle scelte che non sono coerenti con quelle che fanno le persone intorno a noi. Sarà difficile? Certo che è difficile. Certo che è difficile camminare nel deserto. Non è un'esperienza di gita. Non è la meta che propongono i tour operator. Non è il luogo del divertimento e del piacere il deserto. È difficile, ma ne vale la pena. Ma ne vale la pena. Mi sembrerebbe però poco opportuno guardare a questo miracolo e non fare nessuna riflessione su quella che è la nostra chiamata come cristiani. Dopotutto il testo lo dice. Gesù chiede a Filippo come avrebbero sfamato queste persone e lo dice con un motivo specifico, per metterlo alla prova, perché Gesù sapeva che cosa stava facendo. Quindi mi sembra opportuno, senza tante banalizzazioni, fare qualche riflessione su cosa questo racconto, questo miracolo ha da dirci per noi. Ai giorni nostri, come ai tempi in cui accade questo miracolo, ci sono tante cose che appaiono insormontabili. Ci sono tante difficoltà che appaiono insuperabili. E la nostra tentazione potrebbe essere la tentazione dei discepoli, quella di allontanarle, piuttosto che tentare una soluzione. Cosa possiamo fare noi con le nostre risorse scarse per i bisogni del mondo? E non sto parlando dei problemi globali, eh? Non è che sto parlando dell'effetto serra, cosa possiamo fare noi avendo una vita che inquina meno? Poco. Cosa possiamo fare noi per risolvere la crisi economica? Cosa possiamo fare noi per lo sfruttamento dei paesi del terzo mondo? Cosa possiamo fare noi davanti a queste cose? Poco. ma parlo anche di cose molto più vicine a noi, di difficoltà che sono molto più vicine a noi. Guardiamoci all'interno della nostra comunità, che cosa possiamo fare noi per le persone che sono magari in mezzo a noi, rifugiati, e non sappiamo come poter venire incontro ai loro bisogni. Cosa possiamo fare con chi ci chiede aiuto perché magari non ha lavoro? Cosa possiamo fare noi davanti a queste situazioni? E poi apro un altro capitolo. Cosa possiamo fare noi davanti a situazioni di famiglie che sono in crisi, dove la passione, lo stimolo dell'uno per gli altri si sono affievoliti? Cosa possiamo fare noi davanti ai nostri figli che non ci ascoltano? Cosa possiamo fare noi? Gesù chiede a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? E diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. In altre parole, fratelli, questo miracolo ci parla di Gesù, ci parla della salvezza, ma ci parla anche in qualche modo del nostro ministero, del nostro servizio cristiano. E ci parla del nostro servizio cristiano in questo modo. Vorrei toccare questi punti: la nostra motivazione, la nostra vocazione, le nostre risorse e la nostra audacia. La nostra motivazione. In tutta la sua vita Gesù è stato segnato da uno stimolo, da un motore all'interno, segnato dalla compassione. Una cosa che i discepoli fanno fatica ad imparare. Luca, che come dicevo è molto attento, ci sottolinea questa incapacità dei discepoli di avere questo stesso atteggiamento di Gesù. E ci dice Luca che i discepoli dicono: lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi vicini e per le campagne, per trovarsi cena e alloggio, perché siamo in un luogo deserto. Non è questa la nostra, spesso il nostro stesso atteggiamento? Quanto è difficile questa situazione, quanto è impossibile poter trovare una soluzione a questa situazione, ma lasciamola andare, giriamogli le spalle, facciamo finta di non averla vista, è più semplice, è più facile, è più comodo. Signore, mandali per piacere da qualche altra parte, sono stati un fastidio in mezzo a noi, sono state solo delle difficoltà in mezzo a noi. Eppure non è questo quello che ci dice il Vangelo. Non è questo quello che chiede Gesù. E Gesù gli disse: date loro voi da mangiare. E noi possiamo replicare, addirittura essere infastiditi, addirittura polemicizzare nei confronti di queste parole di Gesù. Perché Luca sempre, al capitolo 9, versetto 13, ci dice: egli rispose, date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono. Non solo: Signore, lasciali andare, Signore, stiamo argomentando quello che ti stiamo dicendo, obiettiamo contro questa tua strategia, è meglio la via di fuga, lasciamo perdere, disimpegniamoci, disingaggiamoci, è più facile, è più semplice. Date loro voi da mangiare. I discepoli erano troppo concentrati su se stessi, indifferenti per la condizione degli altri, di fronte a un problema, piuttosto che pensare ad una possibile soluzione, preferivano allontanarlo. Poco prima di entrare in Gerusalemme per essere messo alla croce, Gesù passa per una strada e c'è un cieco, il quale grida e gli dice: Signor Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Se ci sarebbe stato un momento opportuno quando Gesù avrebbe potuto dire: guarda, non è giornata, lascia perdere, tutti gli altri giorni sì, ma oggi no, quello sarebbe stato il momento opportuno quando Gesù avrebbe potuto farlo. Stava andando d'altronde alla croce, eppure chiede di fermarsi. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto da lui, proprio come oggi fa con noi. Si ferma davanti alle nostre difficoltà, davanti ai nostri macigni, e chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Questo è la motivazione al ministero. Questa è la motivazione al servizio cristiano. Amore, passione, sacrificio, disciplina, rinuncia. E noi? Da cosa siamo motivati? Che cos'è che motiva le nostre azioni? Che cos'è che motiva il nostro impegno se ce l'abbiamo? Ma c'è anche la vocazione che viene tirata in gioco in questo brano. In questo brano vediamo la vocazione al ministero cristiano. Questo miracolo, sapete fratelli, accade in un luogo. Accade a Betsaida, ci dice Luca, che è molto preciso appunto. E sapete, Betsaida era la città di natale di diversi dei discepoli. Era la città di natale di Filippo, di Andrea e di Simon Pietro, cioè di Pietro. 3 su 12 venivano da quel posto. Quindi erano delle persone che avevano una conoscenza dettagliata e accurata dell'ambiente in cui si stavano muovendo. Sapevano benissimo quali potevano essere le risorse circostanti al posto dove Gesù dice dategli da mangiare. E Filippo è proprio turbato da questo, perché conosceva bene il luogo in cui si trovavano e sapeva bene che non c'erano delle risorse lì vicino. Ed è per questo che incomincia a fare i conti e dice: Signore, 200 denari non basteranno per sfamare queste persone. Fratelli, la conoscenza dovrebbe agevolare le nostre azioni. Ma spesso, come accade in questo miracolo, la conoscenza diventa un limite. La conoscenza può essere una benedizione, ma può essere un handicap. Affidarsi di Dio, a mettere la propria fiducia in Lui. Quando la conoscenza viene messa nelle mani di Cristo diventa un bene prezioso. Quando la conoscenza diventa fine a se stessa, diventa un limite. L'entità del problema non solo gli impediva a queste persone di vedere una soluzione, ma la faceva addirittura immaginare impossibile la soluzione. Non è che non c'è, è impossibile, Signore. Ed è a questo punto che qualcuno ha la felice idea di introdurre un ragazzino, questo ragazzino che viene presentato da Simon Pietro. Uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, Andrea gli disse: qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Questo ragazzo non aveva molto, ma ha fatto la cosa giusta. Non sappiamo neanche come si chiama. Dei discepoli e che ne hanno combinate di storture, sappiamo nomi, forse anche cognomi. E di questo ragazzino, che in questo episodio è l'unico che ha l'atteggiamento più sensato di tutti, che ha da insegnare qualcosa addirittura ai discepoli, non conosciamo nemmeno il nome. È un ignoto, è come quella fanciulla che dice a Naaman che c'è un profeta in Israele che poteva guarirlo. Chi era? Una degli ultimi. E questo ragazzino è uno che porta i suoi doni e le sue risorse. E non è questa la nostra incredulità? Signore, ma cosa abbiamo? Ma quali sono i miei doni? Ma quali sono le mie capacità? Ma quali sono le mie risorse? Ma che cos'è che posso portare? Ma dai, cosa vuoi che siano 2 pani, 5 pani e 2 pesci? Ma c'è, cosa vuoi fare con 5 pani e 2 pesci? Cioè, guarda quanta gente. Che cosa sono? Che cosa sono le nostre risorse? È qui che c'è il tema della vocazione. Sono le nostre risorse poche per portare il Vangelo al mondo? Sono le nostre risorse come comunità poche per sfamare la società che ci sta intorno? Certo che sono poche. Però non c'è motivo di disperare, ci dice il Signore. Se le nostre risorse sono poche, non c'è motivo di disperare, perché non sono le nostre risorse la salvezza del mondo. Non sono le nostre risorse la salvezza dei problemi delle persone. Non sono le nostre risorse quelle che possono cambiare la vita di chi ci sta intorno. Non sono le nostre risorse, ma è Lui, è Gesù Cristo, colui che attraverso le nostre poche risorse può benedirle e moltiplicarle. E questo deve essere di incoraggiamento. Se c'è un investimento che possiamo fare con sicurezza, senza pensare che ci sia un crollo e che si svaluti e che perda di valore, è proprio l'investimento che ha fatto questo ragazzo di portare quel poco che aveva a Cristo per farlo moltiplicare. E questo ci porta alle nostre risorse. Quali risorse abbiamo? Luca esprime quello che accade, quello che fa Gesù con drammaticità e in modo vivo. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. E la parola greca per spezzare è quella che viene utilizzata quando Gesù spezza il pane nell'ultima cena. C'è un rendimento di grazia, c'è un andare in preghiera davanti al Padre affinché possa far moltiplicare quelle risorse. Giovanni ci dice che Gesù benedisse il cibo e lo distribuì. Luca invece dice, è proprio più vivo nel raccontarci, Gesù si ferma, alza gli occhi, guarda verso Dio come risorsa per poter far moltiplicare quel poco che avevano. I discepoli guardano nelle loro tasche e vedono che sono vuote. E invece di guardare verso l'alto, che gran contrasto fra il modo di operare di Gesù e il nostro. Come valutiamo ciò che è possibile e ciò che è impossibile? Che cos'è per noi possibile e cosa è impossibile? In che termini definiamo queste categorie? In funzione alle cose che noi possiamo fare con le nostre risorse, cataloghiamo qualcosa come impossibile o come impossibile? In Dio possiamo trovare il giusto incoraggiamento per bisogni che sono molto più grandi delle nostre forze. Ci saranno sicuramente situazioni che sono molto più grandi delle nostre forze, delle nostre energie, delle nostre capacità di poterle trattare. E dove troveremo le risorse? In Dio. E poi dovremmo avere anche questa audacia che Gesù chiede ai suoi discepoli. Gesù quindi prese il pane, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci a quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. E questo li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezze con quei pochi cose che avevano offerto. Questo è il modello che Gesù ci offre. Quanta gente sappiamo che ha iniziato delle opere di cui non aveva minimamente consapevolezza del successo che avrebbe avuto quell'opera. Anzi, spesso leggiamo le biografie di uomini di fede, di missionari che sono stati in posti sperduti, che sono iniziati proprio totalmente in modo diverso che con il successo. Anzi, fallimenti. Come noi valutiamo la nostra azione? Dovremmo avere quella stessa audacia che sa riconoscere la motivazione che è segnata dalla compassione, che è segnata dalla volontà di dare a Dio quel poco che abbiamo e di metterlo a Lui in preghiera, ma poi agire anche, distribuire questi pani e questi pesci. Non è che, sì, abbiamo fatto il conto, li abbiamo benedetti, sono 5, teniamoceli noi. No, sono stati distribuiti, c'è stata questa audacia. Non interessandosi del risultato. Chissà, io mi medesimo nei discepoli. Incomincia a prendere questi pani, incomincia a dire un pezzetto a te, e si stanno finendo, e siamo arrivati già al terzo, e siamo arrivati già al quarto. Cioè, non so con quale cuore distribuivano questo pane. Io non so come ve lo immaginate voi questa moltiplicazione, se c'erano 5 pani e di un tratto, una montagna, una casa di pane. Come vi che ve lo immaginate voi questo miracolo? Cioè, pensateci. Pensateci ai discepoli piuttosto mentre avevano poche risorse in mano e le distribuivano. E queste risorse non si finivano. Beh, vi ricordate l'olio di Elia? Era sempre un centimetro sul fondo della bottiglia. Eppure continuavano a fare focacce, non so per quanti, 30 giorni mi pare, o più, adesso non mi ricordo quanti giorni erano. Non si finiva. Cioè, io non credo che sia spuntata una montagna accanto alla montagna, una di pane e una di terra. Pensiamoci, l'audacia di poter iniziare. Gesù dice ai discepoli: date loro da mangiare. Fratelli, il problema non è che non c'è da mangiare. Il problema è che Gesù dice che la messe è grande, ma che sono pochi gli operai. Il problema non è nella Chiesa che non ci sono i ministeri. Il problema è che presenti, futuri, attivati, attivabili. Il problema è che non è che non ci sono le cose da fare. Il problema è che non ci sono le persone che si attivano con la giusta disponibilità, con la giusta dedicazione, con le giuste motivazioni, con le giuste risorse, quelle di Dio, per mettersi in gioco. E questo è il problema, che la messa è grande, ma che gli operai sono poco, anzi non ci sono. Ho pochi soldi, ho poco tempo, ho poche capacità, non so parlare, non so dire questo, non so dire nulla. Prega Dio e cerca la sua benedizione. Questo darà franchezza, darà freschezza alla tua azione, alla nostra azione, perché non confideremo più sulle nostre risorse, ma faremo affidamento su quello che Dio può fare. Fratelli, perché non dovremmo essere audaci ad offrire la nostra vita a Cristo? Gesù ci ha indicato la strada e molti altri esempi l'hanno seguito e noi li abbiamo visti. Perché noi non dovremmo dare la nostra vita a Lui? Perché non dovremmo avere quella stessa audacia? Certo, adesso che i discepoli hanno imparato la strategia, adesso i discepoli che hanno visto che tutti sono sazi e che hanno addirittura raccolto 12 ceste, adesso che non stanno camminando con i piedi per terra ma sono a circa un metro di altezza, perché hanno visto e subito ritirano Gesù prima che se lo prendano gli altri, ed ecco che arriva un'altra batosta, proprio nel momento in cui stai volando, proprio nel momento in cui pensi di aver avuto la strategia, adesso ce l'hai in pugno, adesso puoi governare le situazioni. Scusate, prendo questo che è un po' più grande come lettura. Vi invito a leggere dal versetto 14. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare accostatosi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Se c'è un racconto che Snoopy, il cane di Charlie Brown, avrebbe preferito, è proprio questo, perché generalmente i racconti di Snoopy e Charlie Brown iniziano con «era una notte buia e tempestosa». E questa era una notte buia e tempestosa. Si trovavano i discepoli sulla barca ed erano lì che stavano remando. Il racconto è molto semplice, non è che c'è tanto da ricamare su questo racconto del Gesù che cammina sul mare e raggiunge i discepoli nella barca. Meno ovvie sono le ragioni del perché noi spesso dobbiamo trovarci in mezzo a delle onde. Ci sono le montagne di difficoltà e anche quando abbiamo imparato la strategia su come superarle, rimangono comunque le onde. Ci sono anche quelle, ci sono le onde. E quali ragioni avevano i discepoli per stare lì in mezzo a questo mare? La prima ragione che mi viene da dirvi è che è legata strettamente al luogo in cui ci troviamo, non Trento. La natura. Il Mar di Galilea era uno specchio d'acqua piuttosto pericoloso perché i venti, infilandosi nelle montagne, riuscivano a creare frequentemente agitazione in questo mare. Era la conformazione orogeografica stessa che procurava la tempesta. E fratelli, noi viviamo in un mondo che è così. Noi viviamo in un mondo che le tempeste le crea che noi le vogliamo o che non le vogliamo. Funziona così. Disincantiamoci. Non esiste una realtà buona, amichevole. La realtà è questa, e spesso è dura e cruda e cattiva. La seconda ragione è legata al fatto che Gesù manda i discepoli in mezzo al mare. Non solo le onde sono naturali in quel contesto, ma Gesù manda i discepoli in mezzo al mare. Ci sono persone, ci sono credenti che affrontano continuamente delle difficoltà. Addirittura c'è una lotta, ci dice la Scrittura. E per alcuni significa anche uno scontro cruento. Alcuni sono costretti ad abbandonare anche i loro posti. Sappiamo della Chiesa soffrente perché minacciati a motivo della loro fede. I non credenti sono in guerra con Dio ed in pace con questo mondo. Noi credenti siamo in pace con Dio ed in guerra con questo mondo. E spesso questa guerra è cruenta. Ci saranno opposizione, prova e scoraggiamento. Riley diceva, la prova fa parte della dieta di ogni vero cristiano. Le prove sono i mezzi per testare la grazia, il modo per scoprire quello che c'è in noi stessi. Inverno ed estate, freddo e caldo, nuvole e sole, sono ugualmente necessarie per far crescere il frutto dello Spirito fino a maturità. L'uva non matura semplicemente col sole, si brucierebbe. Ha bisogno anche dell'acqua, della grandine un po' meno, ma anche delle difficoltà ambientali. Il frutto dello Spirito viene portato a piena maturità attraverso tutte le esperienze della vita. E non è un caso che i discepoli vengono mandati in barca proprio dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché avrebbero facilmente frainteso il messaggio. Signore, adesso abbiamo le idee chiare, adesso sappiamo che tu sei il Signore, adesso sappiamo che tu puoi moltiplicare anche quello che non abbiamo, possiamo andare. Invece no, invece dovevano capire che potevano ancora trovarsi in mezzo a delle onde difficili da guadare. La terza ragione. È meno evidente, ma è molto importante. Hanno dovuto obbedire a un comando. I discepoli hanno dovuto obbedire ad un comando diretto di Gesù per andare da Lui. Lo abbiamo già visto più e più volte, anche nel libro di Giobbe, come è facile fare il sillogismo: se mi trovo in difficoltà, allora sono fuori dalla volontà di Dio. Sto soffrendo a motivo di. Ci sono situazioni in cui la sofferenza è strettamente legata alle nostre malsane decisioni, ma ci sono altre situazioni in cui la sofferenza non è legata al fatto che siamo fuori dalla volontà di Dio. Mosè non avrebbe mai sentito il rifiuto e il lamento del popolo se alcuno ardente non avesse deciso di ubbidire Dio. Daniele non si sarebbe mai trovato nella fossa dei leoni se non avesse deciso di rimanere fedele a Dio. Paolo non avrebbe mai subito così tante persecuzioni ed essere battuto, minacciato, atterrito, se avesse detto, bah, io me ne rimango a Tarso, perché devo andarmene da qualche altra parte? Se avessero scelto di non ubbidire, questi grandi uomini non avrebbero mai conosciuto il vento fresco dello Spirito Santo nelle loro vite, se non avessero scelto di ubbidire. Ci sono situazioni in cui il peccato è direttamente relazionato alla situazione che stiamo vivendo, ma molte volte Dio ci comanda di andare nel mare ad affrontare le onde, a vedere le onde. Ma allora, cosa dovremmo fare quando ci troviamo davanti a queste difficoltà? Cosa dovremmo fare? Rimanere ai remi in obbedienza al comandamento di Dio. C'è chi pensa che sarebbe opportuno in qualche modo cambiare o adeguare la prassi cristiana per poter beneficiare dei venti delle nuove, diciamo, tendenze mondane, piuttosto che andare controcorrente, sarebbe un pochettino meglio cambiare la nostra prassi e la nostra teologia, in modo che, piuttosto che andare controcorrente, ci mettiamo nella stessa direzione in cui soffia il vento. Questo ci renderebbe molto più smart, ci renderebbe molto più friendly, ci renderebbe molto più accattivanti. Le persone quando passano davanti alla porta non direbbero ma chi sono questi, cosa fanno, cosa cantano, cosa predicano. Saremmo molto più appetibili. Ma non è questa la strategia del Vangelo, non è quella di renderci smart, non è quella di renderci accattivanti, non è questo quello che noi dobbiamo fare, non dobbiamo mischiare il Vangelo con qualsiasi altra cosa, dobbiamo rimanere fedeli ad esso, dobbiamo rimanere ai remi, anche se questo non è semplice. Pensate questi poveri disgraziati che erano dalle tre di notte, fino alle tre di notte che Gesù li raggiunge. Era buio quando entrano nella barca e alle tre di notte avevano ancora compiuto un piccolo, diciamo, percorso. E remare è fatica per i muscoli. Eppure erano lì, erano rimasti fermi lì. E Paolo ci dice, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Non ci dice, se non stiamo mietendo, cambiamo strategia in modo che il frutto possa essere più abbondante, che la gente lo digerisca meglio. Se non ti piace sto polpettone, fai la pasta diversamente, falla molto più gradevole. No, non dobbiamo servire polpettoni, attenzione, non sto dicendo quello. Ma non possiamo travisare il Vangelo. Non possiamo scambiare il Vangelo per qualche altra cosa, per qualche altra cosa più digeribile. I discepoli si sono trovati in questa esperienza e hanno imparato delle lezioni. La prima lezione che mi viene in mente che hanno imparato è che la domanda che assale tutti di noi quando ci troviamo in questa situazione è: Gesù, ma dove sei? Signore, ma dove sei? Signore, dove sei in questa situazione? E Gesù ce lo dice dov'è. Gesù, al versetto 15, guardava i discepoli. E Matteo e Marco, che sono più precisi, dicono che non solo guardava, ma stava pregando per loro. Gesù è in alto. Gesù è in un luogo di autorità, fuori, sopra le onde e le tempeste di questo mondo. E Lui è lì che guarda me e te. E guarda le onde in cui ci troviamo. La seconda lezione che Gesù è che viene in aiuto nel momento del bisogno. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare accostato sulla barca ed ebbero paura. Una cosa, sapete, è avere un salvatore da lontano, qualcuno che ti manda un dono o qualcuno che ti scrive una lettera di incoraggiamento una volta tanto, come accade per Natale o per Pasqua. Un'altra cosa è sapere che tu hai un salvatore che viene lì dove tu sei. Cristo non è un salvatore che non può simpatizzare con noi. Lui è un salvatore che può simpatizzare in ogni modo con le nostre difficoltà, perché come dice Pietro, anche lui ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. E lui può simpatizzare con noi ed è per questo che può venire e camminare nel mare della nostra tempesta. Lui può venire lì, le sue promesse non sono venute meno. Quando avrai attraversato le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ti ho dato l'Egitto come riscatto, l'Etiopia e la sedia al posto tuo. I discepoli ebbero paura. I discepoli in mezzo a quella situazione pensano di avere un fantasma, eppure c'era stata un'altra situazione analoga, un'altra volta in mare in cui si erano trovati ed erano stati terrorizzati. Avevano imparato poco da quella stessa esperienza. Spesso, fratelli, quando noi ci troviamo nelle difficoltà, incominciamo a travisare il perché delle cose e il perché ci troviamo in quella situazione, incominciamo a travisare quello che Dio ha predisposto per la nostra benedizione e cominciamo a pensare che sia un male. E vediamo Gesù come qualcuno che terrorizza. E vediamo la difficoltà come qualcosa da evitare. Fratelli, è sbagliato. E egli disse loro, sono io, non temete. Gesù si presenta in un modo particolare. Sono io. Ed è lo stesso modo di cui lui si è presentato all'Esodo. Io sono. Io sono. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Circa le 3. Bisogna aspettare i tempi di Dio. Bisogna aspettare il suo momento. Non dobbiamo avere fretta di rinunciare. Non dobbiamo avere fretta di rinunciare. È Lui che può superare. Ed è Lui che può superare tutti i nostri problemi. C'era un credente che diceva: le nostre lacrime diventano lenti di cristallo quando attraversiamo le difficoltà. Esse magnificano e amplificano Dio. È nella sofferenza che ci rendiamo conto della grandezza della sua potenza e della sua premura e del suo amore. I discepoli, arrivati a un certo punto, sentono la voce di Gesù. E quella voce, la familiarità di quella voce fa svanire la... Non l'avevano capito che era lui, perché... Ma la familiarità di quella voce fa svanire le paure. Fratelli, ci sono tante voci in questo mondo. Ci sono tante sirene, all'apparenza molto belle, che attirano, che ci invogliano, ma che dietro l'apparenza della bellezza nascondono la morte. E noi qual è la voce che vogliamo ascoltare? Qual è la voce che nel mezzo della tempesta possiamo riconoscere e capire che sono io? Il mio invito, fratelli, è che se non lo stiamo facendo, che ci impegniamo a farlo, ad andare alla sua parola, perché è lì che noi incominciamo ad avere familiarità con la voce di Cristo. È lì che noi scorgiamo la familiarità di quel suono e capiamo che ha qualcosa da dire per noi. I discepoli lo comprendono e invitano Gesù ad averlo nella barca, con loro. E subito ci viene detto che la barca toccò terra laddove erano diretti. Cosa significa questa frase? Non lo so, perché potrebbe significare che qui c'è un altro miracolo, che la barca viene teletrasportata direttamente al luogo della destinazione, non lo so. Oppure semplicemente il fatto che con Gesù nella barca, la barca arriva in sicurezza al posto dove era diretta. Io non lo so se c'è un altro miracolo qui, ma quello che ti posso dire è questo. Che questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato. Che li resusciti nell'ultimo giorno. Questa è la sicurezza che possiamo avere, che anche noi, se anche ci troviamo in difficoltà, se anche ci troviamo nel mare, nella tempesta, se abbiamo visto la moltiplicazione di qualsiasi cosa, abbiamo visto la grandezza della divinità di Dio, ma che ci troviamo in difficoltà, questa è la tranquillità che abbiamo, che Lui sta guardando e sta pregando, che Lui interviene nel mezzo della difficoltà, che Lui attende il suo momento affinché noi impariamo a prenderne il buono di ogni esperienza, ma soprattutto che Lui non ci abbandona, Lui non ci lascia, perché Lui non perde ciò che il Padre gli ha dato. Come stai vivendo? Ci sono bisogni grandi nella tua vita di cui non riconosci risorse, non vedi risorse per poterle superare? Se un discepolo che ancora sta facendo i conti con i 200 denari e pensare se bastano o non bastano, se sono le risorse giuste da mettere nelle mani di Dio, o se sono i 5 pani e i 2 pesci, non sei ancora un discepolo ma ti trovi nella barca della tua vita sommerso dalle onde e vedi tutto buio e nero e sei stanco e sei stremito, e i muscoli ti fanno male perché non riesci più ad andare avanti. Qualunque sia la tua situazione, il mio invito è quello di affidare la vita a Cristo. Affidare la vita a Cristo significa credere 2 cose e farne una. Significa credere, come dice la sua parola, che noi non abbiamo risorse, che noi siamo spacciati senza di Lui. Significa credere questo. ma significa anche credere che Lui è quello che può fare tutto per noi, che Lui è quello che ha fatto tutto per noi alla croce. E significa fare una cosa, dedicare, dare, donare la propria vita a Lui. Anima, corpo e spirito, interamente, senza divisione, senza parallelismi. Questo è quello che vogliamo fare. Lo vorrai fare anche tu? Lo vuoi fare anche tu, di dare quella tua vita a Cristo? Se la tua fiducia è in Cristo, insieme con il salmista, possiamo dire: ho cercato il Signore, ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto quello che mi incuteva timore. Provate e vedrete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che confida in Lui. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo venire davanti a Te e presentare noi stessi. Signore, presentare quelle che sono le situazioni che riconosciamo come insormontabili nella nostra vita, per capire che Tu sei l'unico che può dare la salvezza, per riconoscere che Tu sei colui che può cambiare le cose che noi non possiamo cambiare. Sono le affermazioni di Filippo, le parole di Filippo sono una lampante dichiarazione del fallimento, delle nostre risorse di poter essere giusti davanti a Te. Giusti in ogni situazione, non solo riguardo alla salvezza, in ogni circostanza che viviamo. Signore, vogliamo piuttosto riconoscere che Tu sei colui che può cambiare le cose, Tu sei il Signore della natura, Tu sei il Signore della creazione, Tu sei l'Iddio incarnato che è vicino alle nostre difficoltà e vogliamo mettere tutto davanti a Te. Signore, vogliamo pregare, Signore, per noi che abbiamo detto di aver dato la nostra vita a Te. Vogliamo pregare, Signore, che Tu possa darci le giuste motivazioni nel nostro servizio cristiano, che possiamo essere mossi da compassione piuttosto che girare lo sguardo dall'altra parte. Signore, che possiamo, Signore, avere l'attenzione, Signore, per chi sta nelle difficoltà. Signore, che non possiamo, Signore, star sempre lì a fare i calcoli, le stime, le valutazioni e riconoscere che non ce la faremo, ma riconoscere, Signore, che possiamo alzare gli occhi a Te, colui che può moltiplicare, colui che può moltiplicare le poche risorse che abbiamo. Signore, vogliamo imparare le lezioni che hanno imparato questi discepoli. Signore, ci troveremo forse anche noi in mezzo al mare della tempesta, perché il mondo è così. Perché le difficoltà sono queste, perché la Tua parola ci comanda di andare in un mondo, con un atteggiamento, con un comportamento totalmente diverso di quello che hanno le persone che sono intorno a noi, e per questo saremo a volte derisi, a volte scherniti, a volte non considerati, a volte anche minacciati. Signore, aiutaci a vedere tutto come opera delle Tue, come dono delle Tue mani, l'estate come l'inverno, il sole come anche la pioggia. Signore, aiutaci, Signore, a rimanere fermi in Te, ai remi, finché Tu intervieni. Aiutaci a avere la fiducia che Tu sei in alto, sopra le nostre difficoltà, guardi e preghi. Tu, Signore, che sei sceso, che Ti sei incarnato, che non sei un Dio di soccorso a distanza, ma che sei colui che può venire con noi nella nostra barca e condurci al porto sicuro. Signore, Ti lodiamo e Ti ringraziamo. Perché Tu non perdi nulla di quello che è nelle Tue mani. E quanto, Signore, ancora non riconoscono di essere nelle Tue mani, opera col Tuo Santo Spirito, affinché la Tua opera di salvezza possa essere piena, completa e perfetta anche nelle loro vite. Nel nome di Gesù noi Ti preghiamo. Amen.